Buon pomeriggio ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia. In questo 2 giugno, per i prossimi 50 minuti, deviamo parzialmente dal tema che stiamo affrontando in questo palinsesto speciale, gli 80 anni del primo voto delle donne in Italia, e in questa piccola deviazione musicale, per i prossimi 50 minuti vi proporrò una lunga intervista con Di Martino, il cantautore palermitano, all'anagrafe Antonio Di Martino, che, come forse qualcuno di voi saprà, con il disco uscito da qualche settimana L'improbabile piena del Loreto è tornato alla sua dimensione solista dopo gli anni passati insieme a Colapesce. Un nuovo disco pieno di storie, di magia, di racconti familiari di Martino, ma anche racconti siciliani, una serie di temi che si incrociano e che affronteremo in questa chiacchierata con Antonio Di Martino. E io vi auguro un buon ascolto, partendo da una canzone, quella che proprio apre il disco, oltre che questo speciale dedicato a Di Martino. Il brano si intitola L'oro del fiume. Buon ascolto.
Thank you.
Antonio Di Martino, bentornato a Radio Popolare.
Ciao, ciao Nicolò, ciao a tutti.
Grande piacere ritrovarti nei nostri studi, ai nostri microfoni, soprattutto con un nuovo disco, un ritorno di Martino in una dimensione solista. Ci pensavo prima, venendo qua, a chiederti se riprendere questa dimensione è stato un po' come ritornare in una casa in cui non eri stato per un po', per qualche motivo, che fosse un viaggio o qualche altra storia della vita, cioè ritrovare cose che conoscevi molto bene, a cui eri abituato e che però per certi versi non avevi frequentato per qualche tempo.
Sì, comunque è un ritorno a... Sai, quando fai un disco da solo, comunque hai la possibilità di esplorare in profondità che in due è complicato, certo, esplorare, perché magari si scende a fondo, però non scendi mai in cose che ti vergogni di scrivere. Io sono appassionato dei cantautori che mi mettono a disagio, cioè quelli che scrivono le cose che io quando le sento dico: ma perché ha detto questa cosa così intima della sua vita? Tipo, che ne so, Piero Ciampi, ma anche Battiato in certe cose l'ha fatta, queste uscite un po', e tu dici: sta dicendo veramente questa cosa così intima? In due è complicato da solo, a me diciamo, l'idea di scrivere qualcosa di molto intimo e pensare che qualcuno si possa identificare in quella cosa è forse la motivazione per cui mi va di scrivere canzoni.
C'è un elemento evidentemente liquido nell'ispirazione di questo disco, fin dal titolo. Sicuramente, insomma, vorrò chiedertene conto in più di una in più di un senso, però partirei proprio dall'ispirazione più generale. L'acqua, in che modo è entrata nei tuoi pensieri musicali per questo album?
Allora, io intanto è un'acqua che non è un'acqua di mare, è un'acqua di fiume, sì, che per me è una differenza abissale, perché è un fiume, poi l'Oreto, che è il fiume che cito nel titolo, che è il fiume che attraversa Palermo, è un fiume che nasce pulito e si va sporcando man mano che attraversa la città fino ad arrivare alla foce del fiume, che è una foce distrutta dai detriti che negli anni 70, con il sacco di Palermo, il sindaco mafioso Ciancimino aveva riempito tutta la costa di Palermo i detriti. Quindi, nonostante i detriti, il fiume Oreto riesce comunque a sfociare nel mare, quindi comunque è un fiume di resistenza. Questa idea che l'acqua non la puoi fermare, come diceva anche Dalla, l'oceano non lo puoi recintare, questa idea che l'acqua scorre, va nonostante, diciamo, le incurie dell'uomo, nonostante cerchiamo di bloccarla e deviarla, mi piaceva perché corrisponde perfettamente alle emozioni che mi hanno spinto a scrivere questo disco. Per me il parallelismo col fiume, tra lo scorrere del tempo e lo scorrere del fiume, che è un parallelismo abbastanza scontato per me, però vale tantissimo, perché non puoi risalire, non puoi toccare la stessa acqua due volte, come diceva il famoso filosofo, e nello stesso tempo... però abbandonarti allo scorrere ti fa godere il viaggio in qualche modo.
C'è questa parola nel titolo che è improbabile.
Sì.
Mi incuriosiva chiederti di questo concetto che hai voluto mettere lì.
Perché l'Oreto è un fiume, come ti ho detto, a tratti arido, però la sua piena non è impossibile. È una piena improbabile. Cioè, se piove un po' di più... potrebbe anche straripare, cioè, quindi questa improbabilità per me è anche relativa all'improbabilità che arrivi nell'essere umano una piena emotiva dopo una certa età. Cioè, la probabilità che ho di emozionarmi dopo i 40 anni È reale oppure no? Cioè, uno si può ancora, può provare ancora delle emozioni, può innamorarsi, può provare ancora sensazioni di benessere, di rabbia, di odio, che sono quelle di solito l'odio è quello che no, ci frustra tantissimo dopo una certa età, ma ancora si può provare piacevolezza, benessere, ti può innamorare di qualcuno dopo una certa età, quindi è probabile questa piena oppure no. Quindi l'aggettivo l'improbabile piena mi lasciava aperto comunque la possibilità che qualcosa può ancora succedere.
E qui espliciti in qualche modo questo parallelismo, questa similitudine che in qualche modo credo attraversi un po' il disco e ritorno alla differenza però che facevi tra fiume e mare. Che cosa della tua vita in questo momento, in questo periodo, ti ha portato a pensare proprio al fiume come simbologia? E rispetto invece a quello che può essere il mare, l'oceano, lo sconfinato.
Il fiume ha di per sé dei segreti, cioè nel fiume si nascondono leggende, il fiume trasportava merci, trasporta merci, il fiume riempie i buchi delle città, si va sporcando dei nostri scarti, no? È un trasportatore di energia, è trasportatore di cose brutte ma anche di cose belle, il fiume nasconde l'oro. Nel fiume ci sono dei mostri, ci sono. Io mi sono ispirato tanto a una leggenda che mi diceva mio nonno a un certo punto, mio nonno era un grandissimo raccontatore, aveva questa grandissima capacità, lui era un contadino, trasportava la legna col mulo da un paese all'altro, nel mio paese che è Misilmeri, in provincia di Palermo, fino a paesi come Corleone, che sono vicini, Bolognetta, insomma. E aveva questa capacità di raccontarti delle storie con dei tempi anche del racconto che erano propri dei contisti quasi, di quelli che. E quindi a un certo punto mi racconta che vicino a un fiume, mentre era in una di queste sue. Mentre stava lavorando, quindi era col mulo, si è ritrovato davanti questo animale che si chiama Sughio, che è un animale che aveva la testa umana. E il corpo di lucertola, questo corpo di 2 metri, la testa con sembianze umane. E quando me l'ha detto, io lì per lì ero piccolo, ho detto: vabbè, cioè, sarà una di quelle cose che dicono gli anziani. Quando poi c'è stato Google, ho googolato la parola sughio e ho scoperto che effettivamente è un animale siciliano, delle leggende siciliane, ed è un animale che ha dei fondamenti in realtà, cioè nel senso qualcuno dice che magari erano presente i draghi commodori, i draghi cinesi, non mi ricordo come si chiamano, che era magari una nave, era passata, trasportava animali esotici, erano scappati, si erano riprodotti per un po', poi si sono estinti subito, però ha un fondo di verità, questa verosimiglianza, questa improbabilità anche della leggenda di mio nonno. Mi ha fatto sempre pensare al fiume come un luogo comunque di mistero, un luogo in cui oscuro, in cui avvenivano delle cose. Nel mio disco cito anche un libro che mi ha folgorato, che è Cuore di Tenebra, dove il fiume diventa il protagonista oscuro di una vicenda. E quindi è un elemento a cui effettivamente mi sono avvicinato da adulto, non è stato mai negli sfondi della mia adolescenza, diciamolo, il fiume, però mi attira molto, mi attira questo mistero.
Ci sono due citazioni che voglio cogliere immediatamente. La prima è quella che facevi qualche minuto fa, iniziando a parlare del fiume, e dicevi appunto: nel fiume ci sono i mostri, c'è anche l'oro. L'oro del fiume è il primo brano con cui abbiamo ritrovato la tua voce in questa dimensione solista, la prima canzone che hai scelto di far ascoltare. Perché? Cosa rappresentava rispetto alla completezza di questo lavoro, quel pezzo in particolare, e cosa significa per te l'oro del fiume?
Allora, per me l'oro del fiume è quel traguardo a cui tendiamo tutti intimamente nella nostra vita. Noi abbiamo sempre un obiettivo concreto, no? Io voglio comprare la casa, io voglio arrivare a comprarmi la macchina migliore, io voglio. E nello stesso tempo, naturalmente, ci perdiamo il viaggio. Quindi ho immaginato questo cercatore d'oro a un certo punto al centro di questo fiume, con gli stivali, immerso nell'acqua da ore, col setaccio che cerca di trovare delle pepite d'oro. A un certo punto dice: ma sai che c'è? Ma forse mi poteva aprire un ristorante in provincia di Lecce e vivere di altro, godermi un'altra vita, perché sto cercando l'oro, perché sto andando per forza verso l'obiettivo. Mi sembrava una riflessione che parlasse un po' dell'uomo contemporaneo, no? Di questa ricerca continua dell'obiettivo e poco del viaggio che stiamo vivendo tutti, no? Noi stiamo andando tutti da qualche parte. E a un certo punto noi accumuliamo, ci sposiamo, facciamo figli, compriamo case, però poi alla fine stiamo andando tutti verso. Ci godiamo poco il viaggio, ecco. Probabilmente è un invito a godersi più il viaggio che la meta.
E poi l'hai citato Conrad, che dà appunto titolo a uno dei pezzi del disco, questo fiume che poi insomma qualcuno può aver incrociato invece vedendo il film Apocalypse Now, che è tratto da Cuore di Tenebra. Ci racconti qualcosa di più sulla fascinazione per quell'immaginario, quella storia.
Ma quest'idea del fiume come protagonista, questa scurezza dell'acqua, questo fiume silenzioso, perché poi il fiume ha anche un'altra caratteristica, che quando il mare è arrabbiato, tu lo vedi subito che è arrabbiato. La piena del fiume è complicata da prevedere, lo vediamo come cosa succede, no? Quando,
Certo.
anche qua a Milano, quando c'è un fiume
Certo.
in piena. E quindi il fiume ha quella finta calma, che è un po' l'essere umano. Nel mio disco, c'è anche un pezzo che magari ascolteremo, che si chiama Storia della mia rabbia, in cui mi piace analizzare questa rabbia come una specie di animale, come un cane che ognuno ha accanto a sé e che tenta di addomesticare, ma che certe volte non riesce a domesticare, perché è quasi una bestia, no? Cioè, la rabbia che abbiamo dentro la dobbiamo educare, dobbiamo capirla, dobbiamo parlarci per tenerla a bada. E probabilmente quest'idea che il fiume, diciamo, da calmo può diventare insidioso, è un'idea che mi piace proprio il parallelismo con il nostro carattere, col nostro modo di essere nel mondo, ecco.
I professori prestano i libri solo agli allievi che vanno bene, per paura di non averli indietro, semplicemente perché conviene portare avanti. Portare avanti solo i migliori. Ed io restavo sempre indietro, con Riccardo cuor di pecora, fumare dentro ai bagni, aspettando che finisse pure aprile, con la paura di restare fuori dalla vita, tra le mani, gusci vuoti e tu, forse ti aspettavi di più, di un lavoro normale, un amore banale, di un figlio per capire che forma dare all'amore. Nel veder sfiorire l'esistenza effimera di un'emozione. Scordarmi scoprire il gusto di tradire e bruciare i registri, coltivare le ortiche sotto all'ultimo banco, solo gusci vuoti e tu sì che ti aspettavi di più, di un semplice viaggiare, di un posto dove stare, di un figlio per capire che forma dare al dolore nel veder sfiorire l'esistenza effimera di un'emozione, di un'emozione.
Riprendiamo dopo questo breve intervallo pubblicitario con la seconda parte dell'intervista a Di Martino per raccontare il suo nuovo album, L'improbabile, piena del Loreto. Buon ascolto.
Viveva in me dal primo giorno, ero io il suo rifugio. Per anni è stata mia nerissima nemica, ma in fondo l'unica della mia vita. Amando poi l'ho vista addormentata in un angolo della mia casa. Mi piaceva vederla dormire senza fare rumore. Questa è la storia della mia rabbia, di tutto quello che mi manca e ne vivo senza, di questa forma che ogni tanto perde la sua sostanza e lascia spazio ad un orizzonte incandescente. Questa è la storia della mia rabbia che poi è fuggita, lasciandomi diverso, un po' meno solo, a chiedere perdono. Poi incontro un'altra per la strada, che aveva gli occhi rossi come lei. Usciva da una scuola disastrata e fumava un MS dopo un altro. D'un tratto si sommesse a litigare, scatenando un'altra guerra solo per banalità. Questa è la storia della mia rabbia, di tutto quello che mi manca e ne vivo senza, di questa forma che ogni tanto perde la sua sostanza e lascia spazio ad un orizzonte incandescente. Questa è la storia della mia rabbia che poi è fuggita, lasciandomi diverso, un po' meno solo, a chiedere perdono. Questa è la storia della mia rabbia che poi è fuggita, lasciandomi diverso, un po' meno solo, a chiedere perdono.
Hai citato una canzone che ti dicevo anche prima di iniziare questa, a registrare questa intervista, mi ha colpito e mi ha colpito, credo, più o meno per lo stesso meccanismo che tu esplicitavi prima parlando di Ciampi piuttosto che di Battiato. Cioè, ascoltando per la prima volta quella canzone, io effettivamente quasi ho provato un briciolo di imbarazzo portando, riflettendo su di me le cose che tu stavi dicendo in quella canzone. Ma cavolo, non ero preparato, anche perché effettivamente tipo...
Allora ci sono riuscito.
Ci sei riuscito.
È una cosa che...
ci sei riuscito.
Mi fa piacere questo.
Stavo andando, cioè ero in macchina, stavo andando a prendere mia figlia, sei un papà anche, cioè stavo andando a prendere mia figlia a scuola e in quel momento la porco Giuda, cioè e quindi in quel momento, cioè quando hai scritto quella canzone hai tirato fuori delle riflessioni che forse ti accompagnano da tempo, è una cosa su cui hai preso coscienza recentemente magari?
Allora, io di mio non sono una persona rabbiosa, cioè forse l'unico pregio che ho è che mi arrabbio veramente, cioè mi devi proprio provocare in un modo,
certo.
Cioè di solito lascio scorrere, ancora ci vuole, e quindi, però se ci pensi la rabbia è un sentimento che governa la società, cioè tante guerre sono dettate anche da momenti di rabbia. Io penso che Trump è una persona rabbiosa.
Penso anch'io.
Cioè penso che se qualcuno riuscisse a gestire la rabbia di Trump ci sarebbero meno problemi nel mondo. La rabbia credo che la società dovrebbe abituare gli esseri umani a gestire i propri momenti di rabbia. Quello secondo me, vabbè, questo lo si fa magari con la meditazione, con una serie di espedienti, ma secondo me nelle scuole i bambini dovrebbero essere educati prima di tutto a gestire la rabbia, magari visualizzarla come qualcosa che abbiamo dentro, che ci cresce dentro, che cresce insieme a noi nel tempo, e probabilmente ci sarebbero un po' meno di problemi nel mondo. Questa è un'idea.
Sono anche molto d'accordo con quello che dici. Passo ad un'altra canzone che ha a che fare forse con un'altra tua caratteristica a livello poetico, diciamo, che è quella di raccontare dei momenti di contemplazione, contemplativi. Era qualcosa che io credo si trovava in più di un'occasione anche in alcune delle cose che avete scritto insieme a Lorenzo, insomma, e quindi Contemplare il cielo attraverso le dita è un'altra canzone che mi ha colpito fin dal primo ascolto per come racconti, descrivi, e volevo chiederti proprio di raccontarci qualcosa delle cose che passavano per la tua testa mentre scrivevi quel pezzo o immaginavi di scriverlo.
Mi piaceva indagare su questo, sul mistero, sul fatto che alla fine noi stiamo vivendo su questa terra, viviamo una vita e ci interroghiamo, però nessuno di noi realmente ha una risposta, cioè il Papa, il Dalai Lama, cioè nessuno, neanche i materialisti hanno una risposta reale su cosa, su cosa ci aspetta, su qual è la nostra funzione in questo momento sul... E avevo bisogno di scrivere una canzone così, e sono cosciente del fatto che comunque è un interrogativo abbastanza a cui è difficile dare una risposta, e quindi è abbastanza complicato perché deve metterti un attimo nella prospettiva ascoltando una canzone anche di porti delle domande. Però secondo me il cantautore oggi deve anche assumere questo compito, cioè la canzone a questa grandissima dote che ha, come diceva Battiato per recitarlo, a questa capacità di dire qualcosa di complesso attraverso un mezzo leggero che è la canzone. E in questa canzone volevo porre un interrogativo molto complesso, cioè del tipo: cosa stiamo facendo qua in questo momento? Dove stiamo andando? Cosa c'è dopo? E farlo attraverso una canzone, secondo me, in questo momento mi sembrava la cosa giusta da fare. Cioè la canzone deve assolvere anche a questo compito di fare porre le domande all'ascoltatore. E ho immaginato questo gesto semplice di guardare il cielo attraverso le dita, cercando, no, di quasi recintare l'infinito cielo attraverso le dita della mano, che è un gesto che fanno i bambini, lo faccio spesso per coprirmi dal sole, per guardare attraverso i rami il cielo. Ed è un gesto da mortale, è un gesto da... cioè noi cerchiamo di trovare una risposta coi limiti del nostro corpo, cioè quindi il personaggio della canzone cerca di aprire uno stargate temporale nella sua vita, ritornare bambino per capire se stesso da adulto in qualche modo.
Senza sole, di un'alba rosicata da un livido chiarore. Se non so più capire il fine e la ragione per cui noi siamo vivi o è solo un'illusione. Che cosa mi spaventa? Forse la società, quell'arida pianura di promesse e foglie secche. Una strada nel tempo per tornare bambini spostati dal vento, contemplare il cielo attraverso le dita e trovarsi da soli davanti all'immenso mistero, la vita. La vita. Che cosa mi abbandona? Io non lo so capire. Molecole appannate da un alito d'aprile. La luce ci violenta, un cane se ne va. Nell'araba radura scoppia un aratro morente.
è un disco che tu porti anche su dei palchi nella sua prima versione completamente da solo. È un ritorno, come dicevamo, a questa dimensione. Anche da un punto di vista sonoro, di arrangiamento, è sicuramente un album che, anche pensando alle uscite precedenti con il nome di Martino, ha una caratteristica proprio di spazio di suoni acustici. È stata una scelta legata alle canzoni, è stata una scelta più, se vuoi, più grande, legata al fatto che tu avevi voglia di esplorare questo mondo sonoro. Come sei arrivato a questo suono?
Mi ero detto che volevo scrivere un disco folk. Cioè, la parola folk, che è una parola per certi versi anche vezzeggiata, cioè tipo il disco folk, in realtà, secondo me, in questo momento era qualcosa che mi interessava molto. Folk indaga sulle radici, indaga sulla propria origine, è popolare in un certo senso, vuol dire popolare, ma non in senso di pop, quindi da questo punto di vista per me il suono ideale era una chitarra acustica e una voce. Poi, mentre scrivevo il disco, in tanti pezzi, tra cui Contemplare il cielo attraverso le dita, ma anche altri del disco, ho immaginato delle sezioni che facevano delle armonie, quindi ho chiamato un coro di 5 donne, che ho filtrato attraverso... attraverso i distorsori ho molto camuffato, e poi una sessione di archi dell'elettronica molto organica. E quindi, diciamo, il disco è alla base centrale di una chitarra acustica e classica, attorno alla quale si muovono, diciamo, questi elementi.
Sì.
La batteria praticamente l'ho relegata soltanto a 2 pezzi. E volevo proprio questo suono scarno, mi sembrava proprio la struttura ideale per parlare di emozioni così primarie, ecco.
Certo.
E poi mi piaceva proprio questa idea di andare in giro, almeno in questa prima parte del tour, proprio da solo, voce e chitarra, in luoghi bellissimi che sono per esempio a Milano faccio il Teatro dei Filodrammatici, anche da un punto di vista architettonico a questa architettura avvolgente, no?
Sì.
Cioè, hai questo contatto col pubblico immediato, e non ho nessuno nel live, non ho nessun altro filtro, non ho giochi pirotecnici, non ho pedalini, loop station, no? Io arrivo proprio, guarda, fino a ieri sera volevo portarmi una sedia pure, però nella valigia purtroppo non c'entrava, però il mio concetto era questo: arrivo, apro una sedia, metto il jack nella chitarra e comincio a cantare, basta, cioè senza nessuna velleità da spettacolo, ecco, soltanto la canzone nuda per come è nata, perché io penso che in questo momento probabilmente questo spogliare, questo sottrarre è qualcosa che può restituire alla canzone un suo valore, diciamo, intrinseco che ha.
Abbiamo parlato di te da solo. Non sei completamente da solo, comunque, non sei stato completamente da solo nel realizzare questo disco. Vuoi citare qualcuna delle persone che hanno incrociato i fiumi di cui parli in questo album?
Beh, assolutamente, c'è una persona che mi ha praticamente tirato fuori da un buco, come dico spesso, che è Roberto Cammarata, che è il coproduttore insieme a me del disco, ma che ha veramente fatto un lavoro incredibile sui suoni e sulla cura di alcuni arrangiamenti. È stato per me a parte essere uno dei miei migliori amici, è stato comunque un fratello. Ha preso queste canzoni e le ha trattate, credo, con la maggiore delicatezza possibile, e mi serviva a ritrovare, avevo bisogno di ritrovare una persona così, che si prendesse cura delle canzoni, cioè che non le trattasse come canzoni da produrre in mezzo ad altre canzoni che stava producendo, ma che si dedicasse. Figurati che a un certo punto lui ha questo studio, tra l'altro vicino al quartiere Oreto a Palermo.
Sì.
A un certo punto era giorno, mi sembra, di Santo Stefano, Quindi il 26 dicembre l'ho chiamato di mattina, gli ho detto: Robby, ma che fa? Facciamo i pianoforti del disco alle 8 di mattina, giorno di festa. E lui mi guarda, mi risponde e mi dice: ma sì, dai, vieni in studio, facciamo i pianoforti. E quindi quei pianoforti hanno quella, non lo so, hanno una lentezza, una anche un suono, un'atmosfera che difficilmente si sarebbe ricreato in uno studio in cui avevi un orario, che ne so, dalle 4 alle 6 facciamo i pianoforti. Di solito funziona così, spesso, in molti studi, no? Questa idea di assecondare le necessità di chi suona restituisce comunque, secondo me, una delicatezza e una... c'hanno qualcosa di vellutato quei pianoforti, che non è dovuto soltanto al suono, è dovuto anche al giorno in cui l'ho suonato, al momento in cui sentivo che era il momento di suonarli. E questo disco vive tanto. Tutto quello che ho registrato in questo disco l'ho fatto in questo modo. Ci sono canzoni fatte quasi tutte senza click, senza nessun click, nessuna canzoni registrate. Per esempio, Mare Dolce è una canzone del disco, l'ho registrata insieme a Fabrizio Cammarata, che è un mio grandissimo amico con cui avevo fatto un disco che si chiamava Un Mondo Raro, che era un disco su Chavela Vargas, una cantante messicana che abbiamo registrato in Messico.
E che su queste frequenze, insomma, abbiamo raccontato insieme, esatto, in lungo e in largo.
E con Fabrizio abbiamo praticamente registrato questo pezzo, Mare Dolce, due chitarre, chitarra classica e chitarra acustica, proprio one take, buona la prima, con un microfono al centro. E nel disco si sente, nel pezzo si sente tantissimo questi respiri, questa lentezza, questa voglia di assecondare la parola in qualche modo. E poi ci sono tanti altri amici, c'è stata Serena Ganci, che è una mia amica cantante, che ha arrangiato i cori.
Che noi ricordiamo con le Iota Tola tanti anni fa, esatto, nell'auditorium Demetra Stratos.
Sì, tante persone. Alla batteria, nei due pezzi, ho chiamato il mio batterista con cui suono da 25 anni, che è Giusto Correnti. Insomma, devo dire che è un disco fatto da amici.
Da amici.
Era forse quello di cui avevo bisogno.
E con sé porta anche un ritorno tuo, che è quello di essere ritornato in Sicilia. Per un certo periodo ti avevamo conquistato, noi milanesi maledetti.
Tra l'altro stavo qua dietro proprio, eravamo vicini.
Esatto. E ti sei... invece a un certo punto hai deciso di ritornare. C'è qualcosa che vuoi dire? Noi milanesi su Milano riflettiamo, Radio Popolare, ci facciamo un sacco di domande. Al di là delle cose, insomma, tue personali, su cui ovviamente non vogliamo essere invadenti, ma ci sono dei pensieri rispetto a vivere in questa città e non vivere in questa città che vuoi condividere con noi?
Allora, premetto che, diciamo, i 5 anni che ho passato a Milano sono stati degli anni bellissimi, in cui ho fatto tantissime cose, ho vissuto tantissimo la città. Questa è una città dove se non sei tu a mangiare, ti fai mangiare. E quindi ero in un momento in cui mi stavo facendo mangiare un po' troppo dalla città. Secondo me, per scrivere non è proprio la città ideale, nel senso che per scrivere hai bisogno di tanto spazio, e lo spazio a Milano costa. Paradossalmente, a Palermo, comunque, avere uno spazio in cui scrivere mi aiuta di più.
Certo.
E poi, ti posso dire che sono 11 voli al giorno Palermo-Milano, quindi comunque,
certo,
ne devo perdere 11 per non essere qua, magari è un appuntamento. Quindi in realtà vengo spesso,
certo,
però viverci è un'altra cosa. Ecco.
E invece Palermo come l'hai ritrovata?
Palermo l'ho ritrovata piena di turisti, l'ho ritrovata in pieno overtourism.
È cambiata cioè io ci sono venuto appunto recentemente ed è veramente cambiata tantissimo.
Sì. Il centro storico, come tutte le città, tante città europee, è diventato un centro commerciale, c'era aperto, non l'ho trovata benissimo, devo dire. Io vabbè, sono innamorato della città perché è la mia città, ci ho vissuto tante esperienze, però sono convinto che sta vivendo delle contraddizioni, cioè le contraddizioni di cui viveva si stanno ancora ampliando, stanno diventando ancora più. Secondo me c'è un problema politico importante in quella città che va risolto.
L'ultima cosa che volevo chiederti prima di salutarti, Antonio, tornando ai brani che troviamo su questo disco, c'è anche una canzone in spagnolo. Ci racconti qualcosa di questo pezzo?
Allora, la canzone è la Agua donde vas, diciamo il testo è una poesia di García Lorca, di Federico García Lorca, e Agua donde vas ha un simbolismo, questa poesia super semplice, perché il poeta che interroga García Lorca, che interroga l'acqua e gli chiede da dove vuoi andare, verso il mare o verso il fiume, vuoi risalire la corrente o vuoi scendere. Mi sembrava una domanda molto esistenziale,
certo,
che ci stava benissimo all'interno del disco, e poi si prestava tantissimo. La García Lorca è penso il poeta in cui le parole diventano musica nel momento in cui le leggi. C'è questa capacità la poesia di García Lorca, che leggendo una poesia ti puoi immaginare subito la musica che ci potrebbe, come la melodia che potrebbe starci nelle parole. Ed è una cosa che naturalmente hanno i grandi poeti, e mi sembrava, poi io sono molto legato alla sua figura, anche alla sua morte in qualche modo,
certo.
Ed è una cosa che condivido tanto con Fabrizio, Cammarata, ne parliamo spesso, tra l'altro lui è stato da poco a Granada, mi ha raccontato, vabbè, poi ne parliamo.
Grazie Antonio Di Martino.
Grazie a te.
No quiero decirte nada.